Buongiorno a tutti e tutti. Sì, siamo stati, adesso sto facendo un servizio per la RAI, in questi giorni siamo stati in Sicilia, sia a Lampedusa che nel CARA di Mineo, quindi siamo tornati da pochissimo. Infatti abbiamo mantenuto vivi i contatti con gli ospiti del CARA, che versano in condizioni a dir poco inumane. Noi abbiamo avuto anche l'opportunità di entrare ufficialmente all'interno del CARA proprio con il permesso della prefettura per intervistare sia coloro che gestiscono il campo che gli ospiti, e in quell'occasione, oltre a posta interviste sempre molto circostanziate, mai troppo sincere, rilasciate da coloro che gestiscono il campo, siamo riusciti anche a entrare dentro le abitazioni. Voi immaginate che quello che si chiama il villaggio degli Aranci, una struttura che fu costruita dalla Pizzarrotti, guarda caso, che si ricorda il nome della Pizzarrotti, legata alla questione del TAV, una grossa impresa del nord che sparge cemento un po' in tutta Italia, e non solo, anche stanno costruendo il TAV in Israele, quello che dovrebbe attraversare i territori occupati per arrivare da Gerusalemme. Quindi la Pizzarrotti, sotto richiesta degli americani, ha costruito questo villaggio nel mezzo del nulla, che ospitava le famiglie dei militari che prestavano servizio a Sigonella. Poi risultava non troppo comodo, proprio perché era molto distante, nel mezzo di una piana praticamente deserta. Fu lasciata, e nel 2011 Berlusconi, con l'emergenza Nord Africa, decise, insieme a Maroni, decisero che era il posto adatto proprio per la configurazione e per la posizione, per ospitare coloro che arrivavano attraversavano il Mediterraneo, all'inizio solo i tunisini, e coloro che venivano, insomma, dalle rivolte del Nord Africa. E poi quello che era una questione emergenziale, come spesso succede in Italia, è diventata una consolidata struttura per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Una struttura che potrebbe ospitare al massimo 2.000 persone, adesso impacchettata con 4.000, più di 4.000 ospiti, in condizioni inumane. Come dicevo, noi siamo entrati quindi in queste abitazioni, villette tipo stile americano, sembra, cioè, ci sono le vie, la toponomastica è assai buffa, cioè Independence Road, tutti i nomi americani, no? Dà anche l'idea del colonialismo che subiamo. Siamo a pochi passi da Niscemi, dove il MUOS si irradia con le sue radiofrequenze, insomma, tutta la zona, e la gente vive in terra, piccoli, non ci sono mobili dentro queste case, vivono in 15 persone, 5 persone per stanza, in condizioni terribili, materassini per terra, basta, donne, bambini, promiscuità, tutto diviso per etnie, come se all'interno di questo, che è un villaggio, ci fossero delle piccole sottoenclavi gestite dalle varie etnie. E a volte anche ci sono degli scontri, perché la promiscuità, la pressione, la difficoltà, l'attesa stressante. La legge vorrebbe che in 30 giorni fossero arrivate le pratiche, l'intervista che viene fatta per poter poi ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria. Ebbene, lì i tempi medi sono di gran lunga più, ormai in Italia sono i 6 mesi. Lì, visto che c'è questa grossa concentrazione e un'unica commissione a Siracusa che svolge queste pratiche, arriviamo a tempi limiti che raggiungono addirittura un anno e mezzo, 21 mesi. Abbiamo visto tesserini di persone che sono lì, loro ricevono all'ingresso una sorta di badge, tesserini datati un anno e mezzo, cioè queste qui sono persone che sono da un anno e mezzo sospese, la loro vita è sospesa lì. La loro vita sospesa è guadagno, perché ogni giorno l'ente gestore percepisce qualcosa come 35 euro, quindi fatevi un po' qualche conto: 4.000 persone sono 140.000 circa euro al giorno che entrano in quelle casse, e più quelle persone restano lì, più chi gestisce il campo guadagna. Appunto, quella è diventata la fabbrica dei rifugiati. Pensate che la zona di Mineo, nel Calatino, ha vocazione agricola, vive chiaramente una grossa crisi per quanto riguarda la vendita delle arance e tutti gli altri prodotti che loro storicamente che storicamente quella zona produce, questa crisi dell'agricoltura ha fatto sì che il CARA di Mineo, con i suoi oltre 300 impiegati, diciamo, operatori che lavorano, diventi l'impresa più importante di tutto il Calatino, è la fabbrica più importante di quella zona che crea occupazione. Quindi quei potentati politici che sono riusciti poi a accaparrarsi in qualche modo, formando le varie scatole una dentro l'altra, riescono a gestire, addirittura a prendere voti, a creare il partito del CARA. Mineo, il sindaco di Mineo, è l'espressione di questa sorta di partito del CARA, perché c'è un giro tale di lavoro e di voti di scambio, di fatto voti di scambio, non è praticamente così, ma nei fatti è percettibile, si può percepire proprio questa aderenza fra chi poi va al potere lì e chi lavora all'interno e chi gestisce questo campo. Insomma, la storia è veramente pesante. Il fatto che ci sia stato questo suicidio, sono diversi tentati suicidi, noi ne abbiamo saputi almeno sicuri di 7 tentati suicidi nell'ultimo periodo, e ci sono voci di suicidi, altri suicidi riusciti, che però non si riesce a capire esattamente quanti siano, perché c'è un muro di silenzio intorno. Ebbene, l'ultimo suicidio di un ragazzo di 3 o di 21 anni, in due, ha veramente gettato nello sconforto e ha fatto scoppiare la rabbia. L'ultima rivolta è stata il 22 ottobre, ma sempre fatta da una sola delle etnie, visto che sono diverse le etnie presenti all'interno del CARA di Mineo, molto spesso non c'è coordinamento fra di loro, quindi, che ne so, partono i senegalesi, oppure partono gli asiatici, tipo bengalesi e pakistani, e fanno delle cose, delle proteste. Questa volta invece si sono coordinati, evidentemente sono riusciti a parlare fra di loro, i vari comitati che si sono formati all'interno del CARA, appartenenti alle varie etnie, e sono riusciti a fare una protesta collettiva che li mette insieme tutti quanti, e questo è veramente qualcosa di esplosivo. Ci sono anche bambini, e sto cominciando a postare su Twitter, mi stanno arrivando le immagini della protesta, e ci sono bambini, donne in mezzo alla strada, coperti perché adesso fa abbastanza freddo, che espongono striscioni che richiedono, per esempio, di smettere la pratica dell'identificazione forzata, che è uno dei grossi problemi. L'Italia è il posto peggiore in Europa per ottenere l'asilo, e la legge di Dublino, Dublino 2, Dublino 1, Dublino 2, e anche quella che sta avvenendo, Dublino 3, che entra in vigore dall'inizio dell'anno prossimo, stabilisce che lo stato in cui vengono prese le impronte per la prima volta, lo stato dove si arriva, è lo stato che è responsabile della gestione, diciamo, del rifugiato. Quindi, in pratica, prendendo le impronte in Italia, i rifugiati sono bloccati, intrappolati in Italia, non possono andare magari a raggiungere i propri parenti o spostarsi in altri stati europei. Questo fa sì che le persone che arrivano, ormai che hanno capito questo meccanismo, si rifiutano di rilasciare le proprie impronte, e appunto che ci sono ragazzi che girano con le lamette in tasca, pronti a strapparsi, a tagliarsi i polpastrelli pur di non farsi riconoscere. È partita anche la pratica della identificazione forzata, quindi chiedono anche questo, fra le varie cose, chiedono chiaramente dei tempi rapidi per le interviste, e tempi rapidi per ottenere i loro documenti. Insomma, la situazione a Mineo è esplosiva, è una bomba a orologeria, e oggi è scoppiata questa rivolta che speriamo, se non altro, attiri l'attenzione dei media su quello che succede là dentro, dopo quello che è successo apposta a Mulu, e dopo quello che è successo, dopo quello che è stato documentato a Lampedusa, perché non è una novità. Chi si sorprende non sa quello che sta succedendo regolarmente da anni in queste strutture. E speriamo che questa rivolta serva a attirare l'attenzione e a far sì che le autorità, insomma, si muovano e restituiscano dignità a queste persone che scappano da guerra. Pensate a questo ragazzo che è scappato dall'Eritrea in guerra e sotto la dittatura, ha attraversato il Sahara resistendo al deserto, è arrivato in Libia, è stato vessato, ha dovuto lavorare per mesi se non anni per ottenere i soldi per poter rischiare sul Mediterraneo, attraversare, è sopravvissuto a tutto questo, è sopravvissuto anche al Mediterraneo, è arrivato, e dopo 7 mesi in Italia ha deciso di togliersi la vita. Ecco, cosa può spingere un ragazzo di 21 anni che ha superato tutte queste cose a togliersi la vita? Immaginate cosa, che macchina macerie ci sono nella testa di queste persone e quanto è difficile superare questi traumi. Ecco, noi non facciamo niente, l'Italia non fa niente per migliorare la situazione di queste persone che hanno il diritto di essere assistite, e li lascia morire in queste condizioni. Insomma, questo è quello che succede a Mineo.
E noi ti ringraziamo, insomma, per questo quadro, e seguiremo, insomma, questa mattina quello che sta succedendo a Mineo e anche dopo, ovviamente. Magari più tardi proveremo ancora a chiamare giù per sentire come sta andando la protesta, insomma, la rivolta che appunto adesso è sulla statale vicino a, insomma, tra Gela e Catania.
Esatto, no, mi raccomando di seguire, facciamo almeno le i media indipendenti che diano voce e spazio alle richieste di queste persone, perché non ci aspettiamo che i grossi media, al di là poi del sensazionalismo, riescano a restituire un quadro completo della situazione. Quindi sta a chi è sul posto, a chi veramente ci mette il cuore in queste cose, a raccontare quello che succede in Italia al danno di chi scappa da terre in rovina e vessate dalla guerra.
Non c'è dubbio che cercheremo di farlo. Grazie.
Grazie a voi per tutto.
Ciao.
Ciao.